Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Francesco Sordi di Dario Flaccovio Editore ci spiega cos'è il marketing scientifico e le sue applicazioni nella tua azienda. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. La prima domanda è cosa ci fate qui di venerdì con questa bella giornata, ma dato che avete scelto di venire qui, tanto vale che cominciamo subito, perché ci sono tante cose che vorrei raccontarvi in questi 50 minuti. In realtà ne parlerò mezz'ora, spero di non annoiarvi in questa mezz'ora. Poi negli ultimi 20 minuti è qui con me anche Samuel Gentile, che oltre ad essere un amico è anche un grande professionista della comunicazione. Ha scritto un contributo nel mio ultimo libro Marketing Scientifico, edito Flaccovio Editore, e ho un paio di domande per lui e penso che siano interessanti per tutti, per andare molto nel concreto di come si lavora secondo l'ottica del marketing scientifico. Poi alla fine c'è lo spazio per le domande, però se non sono chiaro in qualche modo fatemelo capire, io tenterò di fare il meglio che posso, va bene? Beh, intanto mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Francesco Sordi, vengo da Treviso, sono un consulente di marketing scientifico. Dopo 6 anni di esperienza in agenzia di consulenza ho fatto il marketing manager per 2 anni in un'azienda di Montebelluna, poi nel 2013 ho aperto la mia attività di consulente libero professionista, nel 2017 ho aperto una startup innovativa per sviluppare Surf the Market, che è una web app che sfrutta le logiche del marketing scientifico tradotte in algoritmo, quindi sviluppa delle analisi sul percepito dei clienti ed elabora in tempo reale tutti quanti i dati per creare dei cruscotti decisionali per le aziende. Visto che ho pochi minuti, ma visto che soprattutto è venerdì e che ho già fatto tante ore di lezione in questa settimana, volevo fare uno speech un po' diverso rispetto a quello canonico. E quindi sono partito volontariamente provocatorio. Tratterò 5 punti fondamentalmente. Il primo è no al marketing che serve a vendere di più. Il marketing non serve a vendere di più, ok? E questo spero di convincervi più o meno fra i 4 e i 5 minuti. No alla customer satisfaction, non serve a nulla la customer satisfaction. La customer satisfaction non è utile per prendere decisioni strategiche e tenterò di convincervi. No neanche alla SWOT analysis, anche se ormai la insegnano anche a veterinaria piuttosto che a farmacologia. No, la SWOT analysis anch'essa non è un buono strumento per prendere decisioni di carattere strategico e tenterò di convincervi di questo. No al campione statistico, questa sembra la bestemmia più grande probabilmente, perché io mi occupo di marketing scientifico e dire no al campione statistico sembra dire ma caspita, cosa vorrà mai dire questo? Beh, ho degli argomenti da proporvi e spero di convincervi. L'ultimo ovviamente è no al colesterolo, perché dopo tanti no mi è venuto in mente quello. In realtà, oltre alla battuta, c'è anche un motivo probabilmente per cui mi è venuto in mente quel claim famoso, anche se no, non mangio i prodotti di quella nota azienda e no, non mi pagano per questo spot. Partiamo allora dai primi punti. Tenterò di convincervi che no, il marketing non serve a vendere di più. Ci sono tantissime definizioni di marketing. A me piace particolarmente questa, è di Kevin Clancy e di Peter Krieg, i due fondatori del marketing scientifico. Dice che marketing è dare soluzione a bisogni attraverso prodotti e servizi in modo profittevole per l'azienda. Non dice che il marketing è l'insieme degli strumenti, delle tecniche per vendere di più. Ci dice che il marketing è dare soluzione a bisogni. Okay. Questa è la prima cosa che deve fare il marketing ed è questa la novità più dirompente di questo modo di pensare al marketing, perché noi tutti, se abbiamo fatto almeno un esame di organizzazione aziendale, abbiamo studiato la catena del valore di Michael Porter. La faccio semplice: ci hanno raccontato la storia di come nasce il prodotto, c'è una logistica di approvvigionamento, c'è la produzione, poi c'è la logistica outbound, la vendita insieme al marketing e poi il servizio al cliente. Queste sono le attività primarie. Noi siamo nati e cresciuti professionalmente con questa idea in testa, l'idea che il marketing insieme alle vendite arrivi alla fine di un percorso, alla fine di un processo. Io sono veneto, quindi ve la racconto così. Il marketing è quelle persone che il Paron chiama quando il prodotto è fatto. Ok, lo ha fatto il direttore della produzione o il designer. Il prezzo è definito, lo ha definito il direttore commerciale. Ok, è già stato fatto anche un po' di packaging, magari, perché Esebeo così. E allora aspetta che chiamo quelli del marketing che mi devono aiutare a venderlo. Questo non è marketing, non lo è mai stato, ma noi siamo viziati da questa idea che il marketing sia quelli che io chiamo quando ho qualcosa da vendere. No, marketing è dare soluzioni a bisogni. Questo è il claim che io vorrei che vi portaste a casa da questo veloce speech di oggi. Produci ciò che puoi vendere, non tentare di vendere ciò che hai prodotto. Questo sembra un bel claim, ma è dirompente nel nostro modo di pensare, le nostre organizzazioni aziendali, perché tantissime aziende, quantomeno quelle che conosco io, con le quali lavoro, stanno tentando di vendere il loro prodotto e allora chiamano i ragazzi del marketing. No, noi dobbiamo produrre ciò che possiamo vendere. Ma chi è che ci dice che cosa possiamo vendere? Beh, signori, il marketing, se marketing è dare soluzione a bisogni. Allora il marketing deve risalire quella catena, deve risalire quel flusso. Non deve stare in fondo dove ci sono le vendite, deve stare all'inizio, dove c'è l'analisi delle opportunità di business. È il marketing che deve dire che cosa possiamo vendere. Poi designer, ingegneri e il Paron penserà al prodotto giusto per entrare in quella nicchia, in quella opportunità di business. Questo dobbiamo riuscire a fare, altrimenti ogni nostra azione a valle è sterile, perché abbiamo ridotto estremamente le nostre capacità di movimento. All'inizio sta il marketing, non alla fine. Qualcuno potrebbe dire, ma non è vero, Steve Jobs ha inventato nuovi bisogni, nessuno di noi aveva bisogno di un iPhone o di un iPad prima che lui li lanciasse. No, falso. Steve Jobs, quando è uscito dal suo famoso garage con cui tutti hanno fatto storytelling e ha creato Apple per quello che davvero è, ha assunto il suo primo manager. Non era un designer, non si occupava di user interface, era l'ex marketing manager di Pepsi. Questo ci dice delle priorità di Steve Jobs quando doveva fare davvero soldi e non storytelling nel suo garage. Ok? Steve Jobs aveva visto che tutti noi utilizzavamo dei personal computer da 3 kg o più per portarceli in giro, scomodi, ma fondamentalmente facevamo tre cose. Compilavamo documenti, navigavamo in rete e scrivevamo e leggevamo posta elettronica. L'idea di iPad da lì nasce. iPad non è un nuovo bisogno, iPad è una nuova soluzione a un bisogno preesistente. Quello di lavorare davvero con comodità e in mobilità. iPad è la soluzione a un bisogno, non un bisogno. Altri su LinkedIn mi tormentano e mi dicono: ma non ti ricordi cosa disse Henry Ford? Se avessi chiesto agli americani cosa volevano, mi avrebbero risposto: cavalli più veloci, bravissimi. Tecnicamente questa io la chiamo una boiata, è un termine di marketing scientifico coniato al MIT di Boston. Perché? Perché, ammesso che Henry Ford l'abbia davvero detto, cavalli più veloci non è un bisogno. Nessuno di noi ha bisogno di cavalli più veloci, nessuno di noi ha bisogno di auto. Noi abbiamo bisogno di mobilità, di muoverci da dove siamo a dove vogliamo andare, più velocemente e più comodamente che a piedi. Questo è il nostro bisogno. L'auto di Henry Ford è stata la nuova soluzione a un bisogno preesistente, non un nuovo bisogno. Noi tutti abbiamo visto e studiato questo flusso, analisi, strategia, operatività. Anche questo flusso, che è stato nelle mie slide per almeno 10 anni, deve essere superato. Perché deve essere superato? Lo vedremo meglio alla fine, perché noi non possiamo lavorare a compartimenti stagni. Noi non possiamo più pensare di poter fare un'ottima analisi, poi di smettere di analizzare per fare strategia e poi pianificare le nostre azioni. Perché rischiamo di non essere più time to market, rischiamo di fare qui in fondo le cose giuste rispetto ad uno scenario che abbiamo analizzato tempo prima, ma che oggi è estremamente cambiato. E allora questo è un grave rischio, ma voglio arrivarci in conclusione. Analisi, strategia, operatività devono essere visti come un unico ingranaggio che deve girare continuamente l'uno sull'altro. l'analisi muove la strategia muove il piano marketing, ma anche il piano marketing a sua volta genera nuovi input di analisi sui quali continuare a raccogliere dati, fare un'analisi scostamente rispetto alla strategia, fare un fine tuning di carattere operativo. Veniamo allora alle differenze tra il marketing tradizionale, quello che abbiamo tutti quanti studiato, e il marketing scientifico, no? Quello di cui mi occupo, quello di cui scrivo, e tanti mi dicono: primo, ma te lo sei inventato tu come etichetta? No, rispondo io, magari l'avessi fatto avrei più soldi di quelli che ho adesso, se lo sono inventati due tizi al MIT di Boston. E poi mi chiedono: ma fondamentalmente in che cosa è diverso dal marketing di tutti i giorni o al marketing data driven di cui oggi si parla molto? Tenterò di rispondere in pochi punti. Il marketing scientifico nasce all'MIT di Boston nel 2000. Due sono i fondatori, Kevin Clancy e Peter Krieg, che insieme fondano anche un'agenzia che si chiama Copernicus Marketing. Attenzione, nel 2000 l'economia mondiale è trainante, è molto forte e soprattutto quella americana conosce un ottimo trend. Ciò nonostante, Kevin Clancy e Peter Krieg ragionano su questo aspetto e dicono: il marketing oggi assume un ruolo sempre più centrale nelle moderne organizzazioni, ma sta evolvendo anche la sua capacità di dare ragione delle sue scelte, di dare sostanza delle sue scelte, o stiamo dando sempre più responsabilità a qualcuno che in realtà non se la merita fino in fondo, a qualcuno che argomenterà le sue scelte con principi legati all'esperienza, all'intuito, alla creatività? Allora loro hanno una visione, hanno un'idea, hanno un ideale. Vogliamo unire il marketing all'approccio scientifico. Nulla di nuovo. L'approccio scientifico è quello che Daniele, mio figlio di 8 anni, tra poco 9, sta studiando in terza elementare. Okay? Lui lo studia in geografia, scienza della terra. Loro, Kevin Clancy e Peter Krieg, lo vogliono applicare al marketing. Si parte dalle ipotesi, si somministrano dei test, si raccolgono dei dati, se la verifica empirica conferma i dati si formano delle teorie, altrimenti si riformulano nuove ipotesi. È il famoso ciclo di lavoro scientifico. L'idea è: prendiamo questo ciclo, prendiamo il marketing e uniamoli. Facciamo in modo che anche il marketer lavorino secondo questo ciclo, perché solo l'approccio scientifico è quello che può argomentare e sostenere le scelte e può farmi andare indietro per argomentare perché ho preso delle determinate decisioni e può essere continuamente aggiornato in base agli nuovi scenari che sto andando ad analizzare. Loro chiamano la loro agenzia Copernicus Marketing. Perché? Perché vi ricordate cosa disse Copernico ai suoi contemporanei? Arrivò un giorno Copernico e disse: guardate amici, voi non avete capito praticamente nulla in tutti questi secoli in cui vi occupate di astronomia. Non è affatto vero che il Sole gira attorno alla Terra, bensì il contrario, è la Terra che gira attorno al Sole. I contemporanei di Copernico non la presero benissimo, per usare un eufemismo, volevano metterlo a rogo. Io dico sempre: fossi stato io al posto dei contemporanei di Copernico, sarei andato a comprare la diavolina per accendere il focolaio. Perché è evidente che Copernico ci ha preso tutti in giro, tutti in giro. Noi tutti diciamo tutti i giorni che il sole sorge ad est e tramonta ad ovest. Quello che noi vediamo quando usciremo da qui è un sole alto all'orizzonte e questa sera, quando andremo a prenderci lo spritz, lo vedremo un po' scendere verso l'orizzonte. Questo noi vediamo. Noi non vediamo che siamo su una palla sferica che gira ad una velocità allucinante in uno spazio infinito attorno ad una palla infuocata che chiamiamo sole. Non è quello che vediamo noi. Noi vediamo una palla infuocata che si muove all'orizzonte. Allora loro usano questa similitudine per dire cosa? Che il marketing scientifico è controintuitivo. Esattamente come la rivoluzione copernicana è controintuitiva. Ci dice una verità, ci restituisce una realtà che non è quella che ci verrebbe intuitivo comprendere. Infatti un loro bellissimo libro si chiama Your Gut is Still No Smarter Than Your Head. Il tuo stomaco non è ancora più intelligente della tua testa. Se noi seguiamo l'istinto, l'intuito, prendiamo scelte diverse rispetto a quelle giuste, perché intuito ci dice una realtà diversa rispetto a quella vera nella quale stiamo vivendo. L'approccio scientifico è contrario all'approccio comportamentista, quello trials and errors, prove ed errori. A psicologia, psicologia 1, primo anno di università, così me l'hanno raccontato. Mi hanno raccontato la storia di questo sadico bastardo di sperimentatore che prende un topo e lo mette dentro al labirinto. In questo labirinto ci sono delle porte. Il topo può andare avanti spingendo le porte con la testa. Alcune porte si aprono, alcune porte invece sono fatte per rimanere chiuse. Cosa fa il topo per arrivare alla fine del labirinto e mangiarsi il formaggio? Spinge tutte le porte. Se la porta si apre, lui continua il percorso. Se invece la porta rimane chiusa, lui si prende una bella testata e se ne ritorna indietro. Che cosa fa il topo? Impara sulla base dei suoi risultati. Tenderà a rifare la strada dove è passato, a non andare più a sbattere dove è andato a sbattere. È il come noi siamo cresciuti, con i rinforzi positivi e i rinforzi negativi. Ovvero, se facciamo qualcosa che ci dà soddisfazione, la rifacciamo. Se ci porta un danno o non ci porta risultato, non lo facciamo più. Ok? Qual è il grande problema dell'approccio comportamentista oggi, che io in Veneto chiamo approccio provemo, vedemo e speremo? Ok? Il grande problema è che quel labirinto lì cambia. Il bastardo, lo sperimentatore di qui sopra, è tale, cioè bastardo, perché quando il topolino si è mangiato il formaggio, lo prende e lo rimette in un labirinto. Il topo dice, beh, sarò anche topo, ma non sono tonto. Stavolta esco subito, mi mangio un altro pezzo di formaggio. Ma poverino si schianta alla prima porta. Perché? Perché il labirinto è cambiato. E allora sapete cosa succede? Che l'esperienza di quel topo vale zero. L'esperienza pregressa di quel topo vale zero. Ricomincia tutto da capo, non gli è servito niente prendere le porte in testa a quel topo. Quel topo siamo noi con le nostre aziende, quel labirinto è il nostro mercato e quel labirinto ci cambia sotto i piedi da un giorno all'altro e continuerà a cambiare. Perché studiosi, economisti, sociologi ci dicono che negli ultimi 10 anni il mercato è cambiato di più che non nei precedenti 40. Ma attenzione, perché adesso non è che troviamo un altro equilibrio e stiamo in altri 40 anni tranquilli e sereni. No, ormai abbiamo spinto sull'acceleratore. Nei prossimi 10 anni il mondo cambierà molto di più che non nei precedenti 10. Allora noi non dobbiamo cercare un nuovo equilibrio oggi, noi dobbiamo cercare un nuovo equilibrio giorno per giorno e non dobbiamo più pensare che se continuo a fare quello che funzionava ieri, domani funzionerà o che se non faccio più quello che ieri non ha funzionato, domani continuerà a non funzionare. Noi dobbiamo stare sopra il labirinto, capire ogni giorno come è fatto, come evolve, solo a quel punto entrare nel labirinto e fare le cose. Dobbiamo abbandonare un marketing alla Rambo. Rambo cosa fa per 3/4 dei suoi film? Spara all'impazzata. Come spara Rambo? A tergicristallo. Chi prendo, prendo, no? Perché spara così Rambo? Perché ha infiniti proiettili, nessuno gli rompe le balle se spreca proiettili, nessuno va là a misurare la redemption tra colpi sparati e colpi andati a segno. Ok, noi non sappiamo dove si ficcasse tutte quelle file di proiettili, non abbiamo mai visto, ma oggi, 2019, se John Rambo partisse per un'altra missione, probabilmente qualcuno lassù al Pentagono gli direbbe John, bravo, sei bravo, ma ci costi anche un filino troppo, amico. Stavolta ti diamo un caricatore, però tu devi ammazzarli tutti comunque quei Vietcong, eh? Non è che abbassiamo le pretese, ma hai un caricatore, non hai più un tir di proiettili. Allora anche John Rambo, icona anni 80 e 90, dovrebbe imparare a fare una cosa che non ha mai fatto, a mirare prima di sparare. Questo è il marketing anni 80-90, ma anche molto 2000. Facciamo tante cose, perché comunque margine ce n'è. Questo è il marketing oggi, non perché siamo più bravi, ma perché abbiamo meno budget, perché non abbiamo più tante occasioni per sbagliare colpi. perché siamo costretti a prendere bene la mira, altrimenti ci finiscono subito le risorse. Allora dobbiamo dotarci di un sistema di analisi costante del territorio nel quale ci muoviamo. Dobbiamo essere come questo Mr. Potato di Toy Story, dobbiamo avere grandi orecchie per ascoltare il mercato, non pensare che il marketing serva per fare bla 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 e raccontare i nostri prodotti. Il marketing serve per ascoltare prima che parlare. Un famoso filosofo greco, Zenone di Cizio, scriveva: abbiamo due orecchie e una sola bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà. Ecco, più marketers dovrebbero ricordarsi Zenone di Cizio. Allora, il marketing scientifico che cosa vuole fare per le aziende? Il marketing scientifico vuole essere per le aziende un navigatore satellitare. Cosa fa di meraviglioso il navigatore satellitare? Io stamattina me ne stavo a casa, poi dovevo venire qua, ho acceso il navigatore satellitare e lui, paf, mi ha geolocalizzato, ha cominciato a fare le analisi del territorio in cui ero. Poi mi ha chiesto: dove vuoi andare? E io gli ho detto, non mi ricordo più dove siamo, via Cattaneo o qualche cosa, a Padova. Quello è l'obiettivo di business. C'era un'analisi, dove sono, dove voglio arrivare. Il navigatore mi ha descritto ipotesi di percorso, quelle sono le strategie. Io ho schiacciato, va bene, parti, e mi ha portato qui fuori. Badate bene, io non ho smesso di usare il navigatore satellitare quando sono partito. Perché? Perché mi è estremamente utile che mi accompagni in ogni scelta quotidiana, ogni curva, ogni bivio per arrivare davvero al parcheggio del padiglione 11. E soprattutto perché so che se trovo un cantiere, un incidente, un intasamento, lui ricalcola per me il percorso, per darmi sempre l'opportunità di arrivare alla mia meta, magari con azioni diverse. Questo dobbiamo riuscire a fare noi, perché il nostro labirinto, il nostro territorio cambia in maniera imprevedibile. Allora, o noi abbiamo dei satelliti in grado di riconoscerlo velocemente, di dirci a fronte dell'analisi che cosa dobbiamo cambiare, o altrimenti noi ci infiliamo probabilmente nell'ennesima coda dell'uscita di Padova Est, della maledettissima A4. Allora, vado velocemente verso la fine di questa parte. Noi dobbiamo darci, secondo l'approccio scientifico, una teoria di riferimento e un metodo di lavoro. La nostra teoria di riferimento è questa: una strategia è vincente quando è al tempo stesso sostenibile, distintiva e significativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che... Eccola qua. Vuol dire che noi tutti abbiamo tante possibilità da raccontare ai nostri clienti. Ogni pallino che vedete in questa slide è un argomento di vendita. Tante cose noi possiamo raccontare ai nostri interlocutori, ma tutti, anche i marketer più sfigati, di cui non faccio i nomi perché sono in diretta Facebook, ci hanno detto che dobbiamo focalizzarci, ok? Focus. Grazie, Graziella, dico io. Ma su cosa mi focalizzo? Perché tutti ci dicono che dobbiamo essere focalizzati, ma tanti si sono dimenticati di insegnarci a dire: sì, ma su cosa mi focalizzo, benedetto di Dio? Ecco, la teoria di riferimento del marketing scientifico è questo: scegli quegli argomenti che al tempo stesso sono sostenibili, ovvero tu hai grande credibilità, grande sostanza da dimostrare ai tuoi clienti, sei veramente bravo, ma sono anche al tempo stesso significativi, cioè molto interessanti per i tuoi clienti, perché se sei bravissimo ma non interessi ai tuoi clienti, sei vanaglorioso, ok? Ma devi dare anche argomenti di distintività ai tuoi possibili clienti, perché se sei solo bravo e interessante ma non ti distingui, allora ti metterai in coda, faremo una gara sui preventivi, massimo ribasso, chi che me fa manco vinse, ok? Solo questi due punti sono ciò che devo davvero raccontare ai miei interlocutori, tutto il resto è bla bla, solo su questo devo concentrarmi. Quei due fattori noi li chiamiamo fattori X, perché la X, dice Indiana Jones, grande studioso di marketing scientifico, indica sempre il punto dove scavare. La X è anche quello che io vedo quando prendo la mira nel mirino. Quello devo raccontare, non tutto il resto. Noi abbiamo poche chance, abbiamo pochi proiettili nel nostro caricatore, dobbiamo utilizzarli bene, lì dobbiamo sparare, solo ed esclusivamente lì. Quali sono allora, qual è il metodo per arrivare a identificare qual è l'unica cosa che dobbiamo raccontare, il fattore X? Ed è solo uno degli, ovviamente, degli output del marketing scientifico che ho scelto di raccontare perché probabilmente è anche il più interessante per un primo approccio. Dobbiamo farci le giuste domande. La prima domanda è: pensa come il tuo cliente, cosa valuta per scegliere? La seconda domanda è: metti in ordine di importanza i fattori di interesse, dal più importante al meno importante. Allora, quei fattori di interesse per il cliente cominceremo a listarli in questa tabella. Qui in alto metteremo le cose più importanti per i miei clienti, qui in basso le cose importanti ma meno per i miei clienti. Nella seconda colonna metteremo quanto bravi siamo noi come azienda, col nostro brand, col nostro prodotto, col nostro servizio, a dare soluzione a queste esigenze dei clienti. Mentre se non siete dei monopolisti, mi dispiace per voi tanto quanto per me, avete dei concorrenti, quindi capiremo anche quanto bravi sono i concorrenti nel dare soluzione agli stessi bisogni dei clienti. Ipotizziamo allora, in questo breve esercizio, che io ho raccolto i dati relativamente alla mia azienda, alla mia startup Surf the Market, ho visto che i miei potenziali clienti sono interessati a queste voci A, B, C, D e F, G, dove A è la cosa più importante per i miei clienti, G è la cosa meno importante. Io sono bravo così, ok, in una scala da 0 a 10, a dare soddisfazione a queste esigenze dei miei potenziali clienti. Poi ho due maledettissimi concorrenti e loro hanno delle performance buone, anche loro a cipicche, non mi confronto con degli sfigatissimi. Io so che devo concentrare la mia attività di business, di comunicazione, di marketing solo su un fattore, A, B, C, D, E, F o G. Chi è che si lancia in qualche ipotesi? Qual è l'unica cosa giusta da raccontare per me? C'è chi dice F, eh? F, C, ho scritto anche un C. Chi offre di più? Mi tocca arrivare velocemente alla soluzione dell'enigma. L'unica cosa giusta da raccontare per me è C, C di Como. Un applauso per piacere a chi aveva detto C. Perché C è l'unica cosa che dobbiamo raccontare al nostro pubblico? Perché è l'unica che rispetta i tre criteri di cui abbiamo parlato allo stesso tempo. C, in C io sono bravo, mi guadagno un bel 9, ma C è anche interessante per i miei clienti, è nella top 3 delle cose importanti per i miei clienti e C mi distingue anche dai miei concorrenti, ok? C è l'unica cosa giusta da raccontare. Badate bene che questo è assolutamente controintuitivo, perché C non è la cosa più importante per i miei clienti, che sarebbe A. C non è ciò in cui sono più bravo, che sarebbe F. Se io sono testosteronico, ragazzi, me ne frega niente a me di cosa interessa il cliente. Io dico dove sono bravo, no? Tantissime aziende fanno così. Tantissimi professionisti vanno dalle aziende e gli chiedono: mi dici le cose in cui sei più bravo? E su quelle impiantano la comunicazione. E se non gliene frega una mazza ai clienti? E se non ti distingue dai concorrenti? C non è neppure il fattore più distintivo per me, che se fate bene i calcoli sarebbe G di Genova. Ok, qui marco una maggiore distintività. Quanti professionisti vanno dalle aziende e dicono: dimmi gli aspetti su cui ti differenzi di più? No, per me il fattore differenziante è: io faccio così, invece gli altri fanno colà. Lo faccio in questo modo, invece gli altri lo fanno in quel modo. Domanda: e al tuo cliente gliene frega qualcosa che tu lo fai così invece che colà? O stiamo solo facendo a chi ha il cappannone più grande? Ok? Tre sono le analisi da fare, da incrociare. Non una, non due, ma tre. Ecco allora spiegati i punti dei miei no. No alla customer satisfaction. Perché? Perché questa è la customer satisfaction. Io sto chiedendo ai miei clienti quanto bravo sono da 0 a 10 in diversi item di valutazione, ma io non so se in questi aspetti dove sono più o meno bravo sono anche interessante per i clienti e anche distintivo. Quindi che decisioni posso prendere solo su una visione monodimensionale come la customer? E no alla SWOT analysis, perché la SWOT analysis fa questo confronto qua. Un punto di forza che poi metto nella grande S è ciò in cui io sono migliore del mio concorrente. Un punto di debolezza è ciò in cui io sono meno bravo dei miei concorrenti e lo metto sotto la grande W. Ma è davvero un punto di forza se io sono migliore dei miei concorrenti, ma questo aspetto non interessa davvero i miei clienti? Lo definireste un vostro punto di forza? Probabilmente no. Questo fattore X serve a tantissime cose, ma fondamentalmente a creare la nostra identità di brand. Perché il brand, ci dice Kevin Clancy, è ciò che sta nella mente del consumatore. Brand non è quello che io scrivo nel mio sito. Brand non è neanche quello che ho scritto in 296 pagine del mio ultimo libro. Brand è quello che voi penserete oggi pomeriggio quando vi chiederanno di cosa ha parlato quel tizio che si chiamava Francesco Sordi. E fra un mese, se mi vedete su LinkedIn, che cosa vi verrà in mente? Quello è il mio brand, non quello che io scrivo di me. Okay? Il vostro brand è quello che sta nella mente dei vostri consumatori. Ma come facciamo a metterci qualcosa? Goccia dopo goccia, lavorando sempre e solo, fedelmente, con precisione, su un unico fattore, il vostro fattore X. La content strategy, bellissimo, dobbiamo comunicare, facciamo un video al giorno per diventare tutti famosi, siamo d'accordo? No se raccontate stronzate per un video al giorno, sì se raccontate bene le cose giuste ogni giorno, ok? Ma che cos'è la cosa giusta? Sempre quello, ciò in cui siete bravi, più dei vostri concorrenti, in qualche cosa di importante per i vostri clienti. Quello è l'elemento da raccontare nella vostra content strategy. Non ce ne frega niente se pubblicate la mattina o il pomeriggio, viva Dio, sono finiti quegli anni, ok? Non ce ne frega neanche niente se fate 3 o 4 post a settimana, ok? Ciò che è importante è raccontare le cose giuste, nel modo giusto, al pubblico giusto. Questo fa la differenza. Arrivo all'ultimo no, anzi al penultimo, il no ultimo è il no al colesterolo. Il no ultimo, il penultimo è no al campione statistico. Perché? Perché il campione statistico ha questo piccolo problema. Ci dice: ho analizzato la popolazione dei tuoi clienti. Incrociando diverse variabili, mi viene fuori che tu, per avere un campione statisticamente significativo di utenti sui quali impostare un'analisi come quella di prima, devi interrogare 1000 persone. Va bene. Che cosa fa l'approccio classico? Mi dice che io non posso fare nulla di strategico e operativo finché non ho raccolto 1000 rispondenti. E questo è un primo limite. Io per mesi non posso fare nulla di strategico e operativo perché devo arrivare a 1000. Secondo grande problema. Quando io sono arrivato a 1000, secondo voi, io ho voglia di farne 1001, ma io non vedo l'ora di smetterla di raccogliere i dati, ok? Per cui finirò l'analisi e comincerò con la strategia e la pianificazione. Peccato che il mondo non sta ad aspettare noi. Peccato che nel fare le cose io stesso cambio la percezione del mercato. Peccato che i nostri concorrenti tutti i giorni non stanno a guardare e cambiano la percezione del mercato. Quindi noi rischiamo di fare, come dicevo all'inizio, le cose giuste nel tempo sbagliato. Allora l'approccio agile, ripreso pari pari dall'agile management, è quello di cicli continui e reiterativi di analisi, strategia e operatività. Per cui partiamo da 0 dati. Signori, 200 dati, anche se non sono statisticamente significativi, is meglio che 0, ok? Per cui dopo 200 dati io comincio a fare strategia e pianificazione piuttosto che andare a tentoni, è meglio che con 200 dati, ma dopo ne raccoglierò altri 200 e farò un'analisi scostamenti tra i primi 200 e i secondi 200 e continuerò sempre così, perché ho imparato che non posso smettere di analizzare il territorio competitivo nel quale mi muovo, altrimenti rischiamo nel nostro mercato di infognarci nella coda del casello di Padova Est della maledettissima A4. Sono andato a questa prima parte, grazie intanto, sono andato velocissimo ma spero di non avervi travolto da queste cose. Adesso, sull'ultimo punto, che è quello del no al colesterolo, ho il piacere di invitare qui davanti, non sul palco perché non c'è un palco, Samuel Gentile. Un applauso anche per Samuel, grazie. Samuel è il titolare di Liquid Diamond, un'agenzia di comunicazione di Padova, è stato anche un contributore del mio libro, è una persona che soprattutto dal quale ho imparato molto in questi anni. Allora mi faceva piacere invitarla qui, ovviamente in cambio di un pranzo da Giovanni. Grazie. Poi a casa, certo. Detto questo, scusate, io ho due domande che riprendono anche un po' quello su cui abbiamo discusso nel nostro libro. La prima domanda è sicuramente inerente all'identità di brand. Io ne ho parlato molto velocemente attraverso il fattore X, quindi nel mio lavoro di consulente io arrivo dalle aziende, facciamo le analisi della domanda, dell'offerta, della concorrenza, le intrecciamo con gli algoritmi del marketing scientifico e poi il nostro output è: questo è il tuo fattore X, su questo devi puntare. Chiama Samuel che ti impianta su una bella identità di marca. Allora, il vostro payoff è creatori di identità di marca. Da un fattore X, come si crea un'identità di marca davvero efficace? Qual è il vostro approccio, il vostro pensiero su questo?
Beh, buongiorno a tutti intanto. Devo premettere una cosa. Francesco mi ha tratto qui con un inganno, no? E quindi mi ha detto: partecipa, vieni, ti riservo un posto in prima fila, e poi mi sono ritrovato qui a parlare. In realtà non ho preparato niente, non ho molto da dire se non quello che abbiamo discusso e chiacchierato più volte insieme. Quello che posso raccontarvi sono una serie di difficoltà che un'agenzia di comunicazione vive tutti i giorni con il mercato locale dell'imprenditoria del Nord-Est, dove ci rivolgiamo noi, e che è quello del facciamo qualcosa che vada bene per tutti. C'è una forte paura, c'è una forte paura a perdere opportunità di mercato, no? L'analisi SWOT, parlavi prima, ti offre dei punti di forza ma anche delle opportunità esterne dove tu da imprenditore vorresti uscire fuori e vorresti dialogare al tuo pubblico. Perché? Perché in realtà siamo insicuri, questo è una cosa estremamente rilevante, e sull'insicurezza si costruiscono un sacco di strategie e quindi si allarga, si defocalizza, si portano degli scostamenti rispetto a quello che strategicamente e in termini scientifici dovrebbe essere l'X factor. A me piacerebbe che, se puoi tornare indietro alla magia dei pulsanti, alle tre sfere dove ci sono i fattori X all'interno. Ok, perfetto. Sarebbe bello, e qualche volta funziona così, che tutte le aziende o i brand o i product brand, perché poi sono tanti i fattori in ballo, si focalizzassero su quei due fattori e basta. Non vuol dire che devono eliminare tutti gli altri, ma devono concentrarsi su quei due fattori là. Li usano come elemento penetrativo, no? Quindi è un punto d'attacco per come la goccia cinese per entrare dentro la testa del tuo prospect. L'errore è anche comprensibile, no? È quello di mischiare continuamente quei due fattori X con tutta una serie di altri elementi che noi consideriamo estremamente importanti, perché il testosterone, perché ho fatto tanti anni di sacrifici per costruirmi reputazione in un'area in cui non, fondamentalmente non potrebbe non interessare niente a nessuno, o perché ho sempre fatto così ed è quello che io credo sia giusto. Quindi il consiglio più grande è anche è una richiesta, insomma, di aiuto nei confronti delle povere agenzie di comunicazione come noi, è quella di ridurre tutti questi fattori e di concentrarsi su quelli importanti. Gli altri, non preoccupatevi, arriveranno dopo. Avremo modo di fare una estensione della comunicazione a un secondo livello o di sviluppare concetti differenti. La cosa importante è concentrarsi qui. Quindi io ringrazio Francesco del fatto che abbia saputo ridurre e concentrare tutte queste informazioni dicendovi qual è il metodo per arrivare a PhotoRx. Lo trovate scritto nel suo libro, c'è anche un esercizio pratico da fare che a pagina 138, ho visto, c'è un esercizio pratico da fare che sarebbe utile fare in modo ripetuto, quindi non essere convinti del fatto che le cose una volta stabilite e scritte siano sempre stabili e siano le stesse. Abbiate il coraggio di investire qui, okay, sui fattori X, perché è ciò che vi rende unici nel vostro mercato.
Grazie Samuel. Hai dato anche tu accenno al tema del cambiamento. Io ho iniziato a guardare, a interessarmi ai temi dell'agile management proprio frequentando la tua agenzia. Stamattina, prima di venire qua, sono passato in agenzia da te e stavate facendo un qualche cosa di particolare che io nel mio piccolo in altre agenzie ancora non ho visto, no? La reale applicazione quotidiana di questo sistema agile reiterativo di analisi, strategia e operatività per sviluppare progetti di comunicazione. Ecco, sembrano grandi parole perché c'è anche tanto inglesismo, ma poi com'è che si può fare davvero anche nel nostro territorio, anche per piccoli progetti?
Come si può fare? Lottando, perché non è facile, no? L'impresa del territorio vuole tutto subito e possibilmente perfetto. Queste cose vanno in contrasto, quindi deve anche costare poco ovviamente, no? Che non è da niente. Queste cose vanno in contrasto e in realtà è un'ambizione di seguire la strada facile, quella che ti porta immediatamente al risultato. Il risultato non c'è tutto, non c'è subito e non è neanche perfetto. Bisogna approcciare a una mentalità, a un modello differente che prevede dei cicli continui di miglioramento, chiamiamolo così, anche se in realtà è una continua scoperta, sperimentazione, applicazione e conferma, perché quello di cui abbiamo bisogno tutti è sapere che le cose che abbiamo progettato funzionano, non che siano perfette, ma che funzionino. E quando avremo imparato che qualcosa funziona, la nostra esperienza cambierà e probabilmente riusciremo a aggiungere qualcosa che all'inizio non avevamo progettato. Perché il progetto non può essere lungimirante a tal punto da considerare il nostro cambiamento nel durante l'esperienza di costruzione. Quello che noi facciamo tutte le settimane da 9 anni, credo ormai, è lavorare ciclicamente, programmando al venerdì mattina le attività che sono da fare per la settimana successiva. Cerchiamo di porci degli obiettivi a breve termine, di ridurre al minimo quelli che sono gli stadi di lavorazione e di dare al cliente sempre dei prototipi funzionanti di qualcosa di cui lui sia contento, soddisfatto. Può essere una brochure, può essere un sviluppo di un concept di comunicazione, può essere un testo da dare per un comunicato stampa. Il cliente non si aspetta che sarà perfetto, okay, perché è concordato questo, ma si aspetta di capire come questo strumento, questo stadio di lavorazione sarà utile per il suo miglioramento e probabilmente ci darà anche dei feedback che non aveva potuto considerare prima. Pianificare di riuscire a fare qualcosa perfetto dall'inizio è un atto di presunzione ed ci vuole forse più coraggio a venderlo e a rendere soddisfatti i clienti con questa promessa, falsa promessa qua. Quindi bisogna essere trasparenti e dire le cose come stanno e dire non sarà un tentativo, ma è una fase di lavoro, perché nell'ambito della ricerca di comunicazione c'è anche un fattore emotivo importante che distoglie un po' dalla linearità di altri processi.
Grazie. Spero di non essere andato lunghissimo come chi mi ha preceduto. E domande, se ci sono, per me o per Samuel, sono davvero contento perché ho preferito magari andare molto velocemente e concentrare la mia parte di speech, che ovviamente non poteva che essere un po' un volo d'uccello su grandi temi. Se qualcuno ha delle verticalità, degli interessi, sono molto contento di rispondere. Il mio libro si chiama Marketing Scientifico, perché non sono un creativo, quindi non... lo potete trovare anche allo stand di Flaccovio Editore, che è due passi più in là.
E nello schemino che aveva fatto prima con i vari numeri di... Sì, se torniamo... Ok, fattori di interesse. Come si fa a capire quali sono i fattori di interesse? Perché alle volte uno ha la testa annebbiata, pensa che magari un prodotto sia quello, un servizio sia quello... Come? Sì, soprattutto intanto capire i fattori di interesse, quali possono essere. Cioè faccio un sondaggio, cerco di... cioè una riunione, non lo so... Sì, come faccio a capire? Poi chiaramente penso che nel tempo uno poi li può anche aggiustare, modificare, perché magari mi viene in mente qualcosa di nuovo.
Certo, allora ci sono diversi modi per raccogliere questi dati. Partiamo dal modo più corretto. Il modo più corretto prevede di fare due diverse fasi. Una prima analisi qualitativa. Okay. Quindi interviste, focus group, è gran parte del mio lavoro insieme alla mia collega Laura ancora oggi per i nostri clienti. Perché dobbiamo andare a fare interviste di profondità? Perché non dobbiamo presumere di sapere noi quali sono questi aspetti. Dobbiamo fare tante volte domande per capire davvero come ragionano i clienti. Possono essere anche utili strumenti di crawling in rete, possono essere utili anche strumenti di analisi di alcune piattaforme social per capire quali sono gli argomenti ricorsivi. Okay? Però al di là del tool, e ve lo dico io che ho investito un sacco di soldi, ahimè, in un tool, okay, la domanda, l'intervista, la chiacchiera è ancora fondamentale, perché altrimenti il rischio è di fare una quantitativa dove stiamo andando a raccogliere centinaia o migliaia di dati facendo però le domande sbagliate o mettendo gli item sbagliati, e noi non lo sapremo mai se non ci siamo fatti un'immersione qualitativa prima. Quando avremo capito con la qualitativa davvero quali sono gli item, allora strumenti per indagine quantitativa, che vuol dire sondaggi d'opinione, survey, ok? Può essere un Google Form, un Survey Monkey. La nostra società ha sviluppato Surf the Market, che genera dei questionari per raccogliere questi dati, ok? La particolarità del mio tool è solo quello che prende i dati e li elabora già in base alle logiche del marketing scientifico. Quindi non è che devo fare una survey, poi scarico il file in Excel e inizio a smanettare e a smadonnare per fare i grafici. Dal primo rispondente io clicco un bottone e ho già tutte quante le statistiche con i dati incrociati, perché vedete è l'incrocio dei dati ciò che cambia. Se noi avessimo queste indagini ma separate, ma non sapessimo relazionare i dati, noi non sapremmo su cosa puntare, ok? Quindi questa è l'indagine diretta verso il cliente finale, qualitativa più quantitativa, ok? Con l'attenzione che non devo mai smettere di fare queste analisi, perché altrimenti rischio di fare le cose giuste nel tempo sbagliato. Ci sono altre forme più semplici che quelli del MIT di Boston chiamano sensitivity analysis, ovvero analisi della sensibilità. Loro dicono: se un'azienda non ha budget in termini di tempo e di denaro per fare un'indagine esterna, ma hanno un board di manager, di consulenti che hanno delle skill, dell'esperienza, parti indagando il loro percepito. Non sarà il miglior percepito possibile, ma almeno metti a fattor comune i dati di percezione all'interno dell'azienda. E questo, guardate, è incredibile a volte come una cosa così apparentemente semplice crei del valore nelle aziende, perché viviamo troppo spesso in aziende incapaci di gestire il confronto. Noi siamo abituati a fare riunioni interminabili quanto improduttive. Perché? Perché non abbiamo un metodo per confrontarci. Allora noi applichiamo il metodo scientifico anche alle riunioni interne per fare separare le domande da fare, per raccogliere dati di percezione di commerciali, agenti, rivenditori, piuttosto che anche persone dell'operation, del design, dell'amministrazione. Mettere a fattor comune la conoscenza e la percezione interna già ci dà un importante indirizzo. tanto meglio ovviamente se possiamo confrontare ciò che noi pensiamo che gli altri pensano con ciò che davvero gli altri pensano. Quando riusciamo a fare questo esercizio, beh, è molto divertente vedere le facce dei manager quando scoprono davvero cosa pensano i loro clienti. Quello spazio di differenza è lo spazio davvero per cominciare a pensare il marketing in maniera diversa, per pensare al marketing, come dicevo all'inizio, a monte dei processi e non solo a valle, perché le mie sicurezze cominciano un po' a vacillare. Altre domande, dubbi, perplessità? Ultima domanda, se la giochi, te la giochi tu.
Qual è l'azienda dove hai applicato il marketing scientifico in Veneto e quali sono state le tue difficoltà a fargli capire il valore del marketing scientifico?
Allora, per ragioni di riservatezza non dico mai i miei nomi, porta pazienza. Anche nel sito infatti non li trovi, per il semplice fatto che firmo sempre degli NDA con i clienti, però tutti i miei clienti, a parte un paio negli ultimi 2 anni, sono stati all'interno della nostra regione Veneto. La difficoltà numero uno è quella dell'andare oltre l'intuito e l'esperienza, okay? Cioè iniziare a farli ragionare secondo un altro aspetto che poi li convince, perché quello che avviene sempre è che alla fine del processo loro si girano e dicono sì, ovvio, ma sono 40 anni che fai il contrario, sì, ovvio, ma ci conosciamo da 2 mesi fa non mi hai detto queste cose qua, adesso ti sembrano ovvie perché inizi a ragionare con una formula che incrocia i dati in una certa maniera, ok? Paradossalmente però non ho questa grande fatica di raccontare questi argomenti perché è evidente che oggi le aziende cominciano a veder scricchiolare le proprie certezze, cominciano a capire che facendo come ho sempre fatto le cose non vanno più bene come andava una volta. Questi stessi discorsi negli anni 80 e 90 sarebbero stati follia. Sarebbe stato come dire a Rambo: mira, ma lui dice ma che me ne frega di mirare che ho una vagonata di proiettili, ok? Adesso le aziende sono molto più sensibili su questi temi. Per ragioni di tempo mi tocca interrompere, se qualcuno poi ha voglia di qualche altra chiacchiera, ben venga, mi fa piacere. Grazie a tutti dell'attenzione.
Ti è piaciuto questo workshop? SMAU Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo SMAU Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.